Il granaio della memoria.
Il 21 ottobre del 1961 la radio portava i suoi ascoltatori a Napoli.
Confesso di non saper resistere alla tentazione che ogni tanto mi prende di venire a Napoli. Così, allo scadere di ogni anno, mi ritrovo in questa città che non amo in misura speciale, ma che mi attira così come attrae tutto ciò che è rischioso e nel quale puoi rimettere quel poco che possiedi da una immaginaria reputazione pubblica alla privatissima e ragionata opinione che ciascuno coltiva di sé.
Che la voce appena ascoltata sia stata registrata a Napoli nel 1961 non è poi così importante. Importante è invece la persona alla quale la voce appartiene, che risponde al nome di Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico italiano. Qualcuno lo ricorderà nei panni di conduttore del Processo alla Tappa, il programma televisivo dedicato al Giro d'Italia. Altri invece potrebbero ricordarlo in veste di presidente della RAI o ancora di senatore della Repubblica Italiana. Io, ricorrendo alle teche della RSI, voglio ricordarlo come autore di documentari sonori. Sergio Zavoli è infatti stato anche uomo di radio, giornalista e soprattutto nel corso degli anni 50 autore di radiodocumentari. Notturno a Cnosso, Clausura, sono due tra le sue produzioni più conosciute. Ce ne sono altre però, e alcune sono conservate nell'archivio radiofonico svizzero-italiano. Come quella da cui ho tratto il frammento sonoro ascoltato in apertura, tratto da una visita sonora alla città di Napoli. La qualità del nastro che conserva il documentario però non mi permette di riproporvelo all'ascolto. Per rievocare l'opera radiofonica di Zavoli devo quindi rivolgere l'orecchio altrove. Ad esempio verso le lontane isole dell'arcipelago giapponese. Nel 1958 il documentarista presentava infatti ai radioascoltatori la cronaca di una giornata passata a Tokyo.
Quella che sto per raccontarvi è la storia di una giornata vissuta nella più grande città dell'est asiatico, la terza del mondo. Tokyo, che significa capitale dell'est. Da un'alba all'altra, tra le voci, i suoni, i rumori di 8 milioni di uomini. 24 ore trascorse in un viaggio improvvisato per cogliere spontaneamente, così come mi si presentavano, gli aspetti evidenti e segreti del grande volto della città. Sono appunti sonori quelli che ascolterete fissati in fretta e senza possibilità di scelte e pentimenti. L'unica possibile organicità del racconto è affidata a un'unità di tempo, l'arco, appunto, di un giorno percorso con un microfono in mezzo a un'umanità tra le più ignote e sconcertanti.
Interrompo qui il nastro registrato nel 1958. Mi sono limitato a ritrasmettere la voce del documentarista Sergio Zavoli, che a dire il vero occupa una posizione di rilievo all'interno del documentario. Confrontato a una lingua esotica come il giapponese, Zavoli è in qualche modo obbligato a spiegare che cosa accade nelle sequenze sonore registrate a Tokyo. Ma questa non è l'unica ragione che giustifica la massiccia presenza della voce del documentarista. I documentari li si può fare in modi diversi. Si può ricorrere all'intervento dell'autore o di una voce narrante per accompagnare gli ascoltatori nella scoperta del documentario. Oppure si possono lasciare parlare i personaggi delle storie documentate e i paesaggi sonori visitati dal microfono senza intervento alcuno. L'estetica radiofonica di Sergio Zavoli appartiene alla prima categoria. Prevede una massiccia presenza della voce dell'autore, che è allo stesso tempo voce narrante. Poco fa, questa voce narrante l'abbiamo sentita dichiarare gli intenti del documentarista. Narrare con appunti sonori la città di Tokyo, di giorno e di notte.
Adesso comincia la lunga notte di Tokyo. Cominciano le sue voci, le infinite proposte che la città notturna fa al turista e ai suoi stessi abitanti. Cominciano i suoni e i rumori delle sue suggestioni. Questo, per esempio, è un locale frequentato dai Taiyozuku, o figli del sole, la gioventù bruciata di Tokyo. Questi ragazzi hanno sovvertito un ordine che dura da secoli. Si dice che nella scala dei loro interessi i giapponesi dispongono i desideri in quest'ordine: la casa, l'impiego, l'automobile, la giada e la moglie. Questa naturalmente è una butade, ma per la gioventù bruciata vale rigorosamente quest'altro ordine di interessi: il ballo, la libertà delle ragazze, le droghe, la tenuta da baseball, i film e le musiche americane. Ecco, in questo frastuono, non altrimenti documentabile, vivono le loro notti i pochi languidi e perduti taiozuke di Tokyo. Ma la grande maggioranza dei giovani frequenta a quest'ora i pachinko. Sono grandissime sale, colme di macchine che ingeriscono ed espellono palline di ferro, e per quante ne espellono il giocatore riceve un premio adeguato. 300 macchine, 300 giocatori. Una follia infantile, senza tregua e con lo scopo, esiguo per la verità, di vincere senza brividi una cioccolata, una scatola di salmone o un pacchetto di sigarette. E questa è la tombola cantata. Il pubblico si siede davanti a un banco semicircolare, al centro del quale chi dirige il gioco canta i numeri estratti. Li canta, dice, per dar ritmo al gioco e letizia all'ambiente. In quest'altro locale, un nightclub venuto di moda da qualche tempo, si suonano musiche italiane. L'Italia, sia detto per inciso, gode una diffusa simpatia in Giappone e pare per tre ragioni: per avere fatto insieme una povera guerra, per averla insieme perduta e perché, avendo visto solo alcuni nostri film realisti, hanno stabilito che certa nostra miseria, tutto sommato, deve superare la loro. Stanotte Tokyo lancia un motivo italiano giunto con un certo ritardo. Ha fatto la via delle Indie anziché la rotta polare, sostiene un mio compagno di viaggio.
La vita così com'è, o così com'era, nella Tokyo di fine anni 50. E l'intento del documentarista è di usare il microfono come strumento di trascrizione, per illustrare un giorno e una notte passati tra le vie della capitale nipponica. Una volontà che corrisponde alla vocazione del genere documentario, quella di cogliere la vita in flagrante, di contrapporsi alla finzione, pretendendo di documentare appunto la realtà. Anche se poi, a essere sinceri, quando ci si confronta con una narrazione testuale, iconografica o sonora, il confine tra verità e finzione è sempre labile e permeabile e instabile. Cambio di prospettiva, che è poi un cambio di località, dal Giappone a Ravenna, per incontrare la compagnia di teatro del siciliano Tuminelli, una delle poche compagnie girovaghe che a fine anni 50 praticava ancora un teatro itinerante, familiare e polivalente. Sergio Zavoli aveva seguito il capocomico e i suoi attori nel 1958, durante una tappa romagnola della compagnia. Lo ascoltiamo tra poco condurre un'intervista a un'attrice cantante, incontrata dietro le quinte alla fine di una prova.
Così, con un prete in meno e qualche battuta in sopravanzo, la prova era finita. C'era, è vero, qualcosa che non andava, sfumature, nulla di più grave, ma l'esperienza di Franco Tuminelli prometteva di porvi riparo. Approfittammo della seduta proposta dal capocomico per conoscere Carla, una ragazza dai capelli corvini, un corpo esile come la sua voce e due occhi ardenti fissi sul microfono, perché quella e nessun'altra mai sarebbe stata la sua grande occasione per raccontare certe cose della sua vita, così come fanno le grandi attrici, spesso annoiate, anzi, di doverlo fare troppo spesso. Venne al microfono spontaneamente, istintivamente. Sapeva persino che avremmo esordito con una mia domanda e graziosamente mi esortò a stare tranquillo, non temessi di nulla, perché lei di interviste ne aveva già immaginate a migliaia. Quanti anni ha Carla?
16, quasi 17.
E quando è salita sul palcoscenico per la prima volta?
Per la prima volta fu in un paese che veramente non ricordo. E cantai una canzone Firu Firuli. Da allora feci un successo, ma successo non perché ero brava, ma perché ero piccola. Una bambina piccina sul palcoscenico fa successo.
Quanti anni aveva?
6.
Una figlia d'arte, veramente?
Non proprio, perché mia madre non è figlia d'arte, perciò non posso chiamarmi vera figlia d'arte, puro sangue, diciamo.
Quali sono le sue aspirazioni, Carlo?
Le mie aspirazioni sono quelle di avere un giorno una compagnia tutta mia, di dirigere io una compagnia. E spero di averla, perché con la forza di volontà più che con i soldi, perché con la forza di volontà si può ottenere, diciamo, quasi tutto, anche i soldi.
Lei, oltre a recitare, canta, vero? È, come si dice, una cantante eccentrica. Quale dei due generi preferisce?
Ma non saprei dirglielo, tutte e due. L'importante per me è stare lì sul palcoscenico e avere davanti qualcuno a cui poter dire qualcosa.
Che cosa le consente di realizzare questa vita? E che cosa, al contrario, invidia della vita delle altre ragazze?
Hanno un vantaggio queste ragazze, perché hanno una vita più ordinata della mia, perché hanno molto di meglio di ciò che posso avere io. Hanno tanti giorni in fila, uno dietro all'altro, e una certa sicurezza per il domani, quella che io non ho. Anche se sono povere, ma hanno la loro casa. Ma a me non importa, perché veramente è la mia casa. E io, ecco, in queste sale qui, la mia casa, il palcoscenico. Vedere anche 4 seggiole dinanzi a un piccolo palcoscenico prova un effetto. Quando si va in qualche paese che c'è qualche bel locale, sa, quei locali con i palchi, e allora io vado sul palcoscenico anche sola per sentire quel silenzio del teatro, per provare quell'emozione, sentire quell'odore che viene su dalle tavole, quell'odore di polvere. Provo non so che, un piacere nel cuore, provo tanto piacere. Ecco, loro per esempio possono stare sedute su di una bella poltrona oppure sdraiate su di un bel divano. Ma a me tutto questo non importa niente, perché la mia poltrona è il mio divano, la mia vera poltrona è una cassa, star seduta sulla cassa. Io provo più piacere che di star seduta su di una poltrona. Sto molto meglio seduta lì sopra, perché so che quella è la mia vera poltrona. Guardi che non è mica facile, sa, la mia vita è molto difficile, ma appunto per questo mi piace.
Colpisce l'intervista alla cantante attrice della compagnia teatrale Girovaga, Tuminelli. Colpisce per il timbro della voce e per il suo tono e per l'intensità della narrazione. Eppure la sua è voce di una ragazza appena sedicenne, una giovane donna protagonista di uno spettacolo che però è solo spettacolo di provincia. Questa, infatti, la formula usata da Sergio Zavoli per dare un titolo al suo documentario. Nuovo cambio di scena. Non siamo più in provincia, ma al centro dell'Italia stessa, a Roma Caput Mundi. Anche se della centrale capitale italiana a Sergio Zavoli interessa un piccolo mondo del tutto marginale, ambulante, laterale, accessorio. Non anticipo di più e lascio la parola al documentarista, alle voci dei suoi interlocutori e i suoni registrati a Roma nel 1975.
Buongiorno signore.
Buongiorno.
Mi date 3 pacche di pianete e 5 gazzolino piccolo.
Te dove vai?
A San Giovanni
sì. Sta attento a Viappia, perché c'è quel... No, c'è quel vigile sì. Che c'è via sempre di petto, pure che te trova a Viappia. Prima era periferia, adesso dicono che è tutta città.
La famiglia Bonafede dunque è l'unica, chiamiamola società, che tiene in vita in Italia le ultime pianole. Chi fu il Bonafede che iniziò l'attività?
L'attività la svolse mio suocero, circa 70 anni fa. Tra padre e figlio è stato lasciato questo mestiere. E in casa mia soltanto Bonafede Vittorio, che adesso si trova a fare il soldato, è l'unico che mette la musica, perché è maestro di pianoforte.
Tira su una tettiera che si rompono!
Signore, a me mi date 10 lanzoniere grandi e 10 piccoli. E 2 pacche fortini.
Che giro fai te?
A Burtino.
Terzo di Burtino?
Sì.
Stai sicuro là, va? Lo sai quanto vi è tutto quanto? Che sono 2,50. Pianete ne prendi?
Due.
Allora sono 3,50. Piede il piano e va.
mio suocero aveva bottega di cereali e tabaccheria in via di Burtina. Venne un signore da Tivoli e le iniziò di dire se voleva un pianino, perché sapeva che aveva un cinema e le serviva un pianino, perché allora non c'era tutto questo altoparlante, ma erano tutti pianini che andavano suonando, oppure ci si metteva un maestro con pianoforte che suonava quella musica. Questo signore già sapeva marcare la musica e incominciò a imparare il mio suocero poi ebbe passione e fece venire altri pianini dalla fabbrica di Bologna, che oggi è tutto demolito e non ci stanno più queste fabbriche.
La musica del piano.
Sì, l'ho messa, la vuoi sentire? Guarda che sì. Il piano te l'ho messo al posto.
Va bene,
purché ci stai attento.
Va bene.
A che rio ne vai oggi?
A San Giovanni
già c'è stato qua.
Piazza Bologna.
E Piazza Bologna quell'altro.
A Centocelle allora.
Ecco, andate a Centocelle che state tranquilli.
Vabbè.
Infatti la guerra rischiò di mandare all'aria tutto il vostro parco delle pianole. Quante ne salvò, signore?
Io ne salvai due soltanto, di 40 che ne avevamo. E queste due furono affittate a certi napoletani che vennero con la fame ai denti, che non sapevano come sostenere la famiglia loro. Sono venuti, hanno cercato di lavorare qui a Roma per mandare avanti la famiglia loro. Vedendo questa situazione ho chiesto altri piani su a Bustarsisio. E furono venduti un altri 5, 6, 7 piani, che oggi io ce n'ho 10, 12. Per noi è stato un momento molto triste quando è stata passata la guerra, perché siamo rimasti senza casa, senza lavoro e senza le pianole.
E sembrò per un po' che fosse finita per le pianole, vero? Poi ricominciò da capo.
Sì.
In via Sabelli a Roma abita la famiglia Bonafede, proprietaria delle ultime pianole d'Europa. I Bonafede affittano ogni giorno 12 pianole a suonatori napoletani, che portano a spasso per le vie della città le melodie proposte ed incise sui rulli. Sono queste le parole che si possono leggere nella scheda che accompagna nel catalogo d'archivio Anonima Pianole, documentario di Sergio Zavoli. Suoni e voci che ci portano in un mondo parallelo, fatto di pianoforti a rullo, di immigrati napoletani e di una forma di intrattenimento che negli elettronici anni 70 poteva apparire arcaica e primitiva.
Capito perché avevo copione? Perché mi ci piace di copione. Per dimenticare il passato, la galera è brutta. Poi mi è successo un fatto, ha rubato una lambretta e mi hanno dato 6 mesi di carcere. 6 mesi di carcere l'ho finito. Sapendo che ci stavano i piani a Roma, sono venuto a prendere i piani a Roma, a buscare un pezzo di pane. Oramai mi sono scordato quella mattina, ho rubato quella lambretta. Adesso voglio fare una vita tranquilla. Voglio mettere a prendere il piano e buscare un pezzo di pane. La musica e le canzoni, mi sono sentimentali, mi fanno dimenticare. Mi pare buffo, da quando lavoro con il pianino la vita non mi fa più paura.
Fu finita perché noi non ci si dava più pensiero, perché eravamo senza casa, senza tetto, non c'avevamo più niente e non si pensava neanche a queste pianole. Se non che sono venuti questi napoletani che avevano più fame di noi. E allora hanno cominciato a girare e io affittavo questi pianini a 200 lire al giorno. Ho visto che si poteva ricominciare a lavorare, che non c'era più chi ci disturbava. Ho tirato avanti un altri 4-5 anni tirando avanti così. Poi adesso c'è un fermo, perché ogni tanto si fermano per la semplice ragione che vogliono il certificato di iscrizione per riguardo di questi che sono forestieri, dei napoletani, ma fermano anche dei romani e le mettono la multa perché dicono che Roma è centrale e non si deve suonare. Ma io pago diritti d'autore, tasse o una licenza.
Immagino che la sua storia sia quella di tutti i suoi compagni, vero? È venuto a Roma per trovare lavoro.
Il lavoro non l'ho trovato. E immagino di menare a forza a fare questo mestiere perché non voglio fare un'azione cattiva. Un giorno dell'inverno e morivo di fame. Un mio compagno mi ha detto un indirizzo, dice a San Lorenzo sta una signora che c'ha questi pianini. Io netto sopra, dice il signore, per favore, se mi decide di uscire una giornata perché ce l'ho fame. E la signora volentieri mi rette il pianino.
Io dico semplicemente una cosa, che quando c'è un festivale e tutti stiamo a ascoltare per la radio la musica che piace, perché tanto ricco come il povero piace a tutti la musica. Perciò queste pianole non danno disturbo a nessuno e credo che allievi un pochettino di moralità tante volte che uno sta cacciato, perché sentendo la musica dà un po' d'allegria. Per questo dico che le pianole non bisognerebbe distruggere, anzi a dai un agio di poter campare, perché sopra le pianole non ci campa soltanto la famiglia Bonafede, ma ci campano migliaia di persone. Tanto il tipografo, quello che ha la concessione delle musiche, i maestri che danno la prova del loro coraggio, del loro cervello, espone questa musica. E non c'è una famiglia soltanto che mangia sopra questa musica e sopra questi pianini.
Pigliato cosa mia, c'ho moglie e figli, sono provato tanto lavoro, non ho da fare, tutti i mestieri che ho fatto mi sono tutto fallito, quindi che cosa già fai io, ma non posso niente da fare, ha girato questo pianino e esco con il pianino tutte le mattine, e bene male, da quando c'è questo pianino, a casa mia mangiano tutti i giorni, insomma, a strada della galera me lo sono scordato, perché io lavoro onestamente e a casa mangiano tutti.
Tuttavia le pianole, signora, vanno lentamente scomparendo. Quali sono i grandi nemici del pianino?
I nemici del pianino sono le guardie municipali, perché loro sono comandati, perché sino anche al vigile credo che ci abbia un cuore e le piace la musica. Perché la musica delle pianole è l'anima del popolo e anche a loro piace, ma tante volte sono obbligati perché li trovano al centro.
E quando le sue 12 pianole non saranno più in grado di funzionare?
Spero di poterle tirare avanti più che sia possibile, ma quando sarà la fine i miei figli già saranno grandi e ognuno prenderà il mestiere per conto proprio.
Qual è tuttavia il segreto del vostro successo? Perché malgrado tutto la Umberto Bonafede e figli resiste?
Il segreto della famiglia Bonafede è tutto compatto nella musica, perché tra padre e figlio, nonno e sbinnonno sono venuti avanti questi pianini e non vogliamo abbandonare questa musica.
È un mondo a sé quello delle pianole ambulanti romane, strumenti musicali ottocenteschi, precursori della riproducibilità meccanica della musica. Negli anni 70 i cosiddetti pianini sono però dei sopravvissuti, sono dei reduci, come chi se li porta a spasso per le vie di Roma. E tutti, uomini e macchine, sono destinati a scomparire. Per questo motivo sono soggetti interessanti per il documentarista Sergio Zavoli, che quel microcosmo lo raccontava adottando un approccio quasi neorealista, decisamente affascinato dalla vita delle classi più fragili e marginali di una società ormai urbana e industriale. Non fatichiamo in effetti a immaginarceli in bianco e nero al cinema, questi emigrati napoletani, mentre spingono le pesanti pianole per guadagnarsi da vivere e per sopravvivere. Con questa immagine, a cavallo tra realtà e finzione, siamo giunti alla fine di un percorso d'archivio dedicato a quei documentari di Sergio Zavoli conservati tra le teche della RSI. Ma non voglio che a chiudere la puntata siano le mie parole. Meglio lasciar parlare ancora per un attimo il documentarista e uno di quei conduttori di pianole incontrato a Roma. Io sono Claudio Biffi e questo era il granaio della memoria.
Ecco perché non me la sento di esprimere un giudizio. Perché congedandomi da coloro che per un giorno erano stati passivi, increduli, rassegnati, i protagonisti di una storia falsamente lieta, uno di loro mi aveva salutato così.
A voi ve l'hanno mai detto che cosa è la fame nella città?
E del resto, Via dei Sabelli non è peggiore di tante altre strade della città. Difende un'ingenua illusione della buona gente, che le pianole appartengano a un mondo felice.